Il Vangelo di oggi, con i due racconti di vocazione, con quel potente venite dietro di me, ci regala alcuni punti fermi, punti luce sulla vita cristiana, su chi è il cristiano. Il primo punto fermo è questo: la vita di un cristiano ha all'inizio Gesù, nasce dal rapporto con Gesù. Sua è l'iniziativa, come dice il Vangelo di oggi: mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, e ancora dopo, andando oltre, vide altri due fratelli. La sequela di Gesù non trova inizio in noi, non è qualcosa che nasce da noi, ma in Lui. Lui vede per primo. Lui ci ama per primo, Lui ci chiama, Lui ci dona la sua vita. Anche con ciascuno di noi ha fatto il Signore Gesù il primo passo, quando ci ha incontrato per la prima volta in un luogo che ci parla di acqua, il fonte battesimale. Tutti noi abbiamo iniziato lì il rapporto col Signore Gesù. Questo primo sacramento, il battesimo, e tutti noi sappiamo che i sacramenti sono azioni di Gesù oggi nella Chiesa. Lui ci chiama. E allora occorre che noi subito oggi recuperiamo la vita cristiana come vita divina. Lo stiamo dimenticando questa cosa, che è una cosa decisiva. Cioè la vita cristiana è, così può dire, uguale vita divina. Cioè è un dono. Il verbo fondamentale del cristianesimo è il verbo ricevere, e quindi l'atteggiamento di fondo è lo stupore di qualcosa di grande che ci capita ogni domenica, che ci è capitato e ci capiterà, di essere figli di Dio. Ciascuno di noi è figlio di Dio, e questa iniziativa di Dio, che c'è sempre, anche stamattina prima di noi si è alzato Dio, Gesù, domani mattina, sempre, tutti i giorni sarà così. Dio chiama tutti i giorni per primo, già la intravediamo in maniera chiarissima nella prima lettura di oggi. Samuele, Samuele, chi chiama? È Dio, è Yahweh. E Samuele non sa, è sorpreso, addirittura Eli, lui, sacerdote, che abitava lì nel Tempio, dice: boh, io non t'ho chiamato. Ecco, il nostro Dio è il Dio delle sorprese, è il Dio che ci chiama, ci ama e ci chiama per primo. La fede nasce e donata dal Signore Gesù. Secondo punto fermo: la vita cristiana è sequela di questo Gesù, quel potente: venite dietro a me. Nasce da Lui ed è vivere con Lui. E quindi la questione bypassata, per cui viviamo un cristianesimo moralistico, moraleggiante, che stenta a farci felici, è perché non partiamo da qui, da questa mistica, da questa cosa importante, da questa esperienza, da questo incontro con Gesù risorto, con il vivente. Così ha fatto Stefano, ha creduto che Gesù crocifisso fosse risorto, fosse vivente, e ha donato la sua vita, ha donato quello che era, la sua vita e la sua morte per il Signore Gesù. Signore, affido la mia vita nelle tue mani e non imputare loro questo peccato. Ecco, Stefano ha vissuto e morto come il Signore Gesù. Ed è importante che recuperiamo questa presenza di Cristo risorto. Arriva Lui e ci cambia il cuore, ci cambia gli occhi, si accende la speranza dentro di noi, perché quando c'è una compagnia, quando c'è qualcuno che ci vuole bene, la vita cambia. È l'altro che rende bella la nostra vita. Gli altri sono per noi inferno e paradiso, secondo i momenti, secondo i rapporti che abbiamo. E la seconda lettura, la lettera agli Efesini, ce lo spiega con questa parola iniziale: Paolo, prigioniero di Cristo per voi pagani, prigioniero di Cristo, perché niente lega così tanto come l'amore, e niente ci vibra così tanto come l'amore. Nessuno è così legato come chi ama, perché l'amore è un legame, vuol dire anche dovere, vuol dire anche impegno, ma nessuno è così libero come chi ama. Quando uno ama veramente, c'è un amore reciproco, bello, profondo, vivace, e la vita cambia. Uno fa le cose, serve, ma serve per amore, e quindi è libero, non gli costa. L'amore corre, l'amore vola, l'amore inventa, perché dentro di noi, di ciascuno di noi, ci può essere questa grande esperienza, questo entusiasmo, avere Dio dentro, en Zeos, Dio che ci abita, Dio che cammina dentro di noi. Questo è il secondo punto fermo. L'esperienza cristiana ha a che fare con quel potente: venite dietro a me, cioè seguitemi, lasciate che io abiti in voi, facciamo compagnia, facciamo amicizia, vivete con me, lasciatevi abitare dalla mia presenza e la vostra vita cambierà, il vostro sguardo cambierà, il vostro cuore cambierà, i vostri passi saranno diversi. Terzo punto fermo, questa sequela di Gesù è un cammino quotidiano. Questi discepoli non vengono chiamati in una chiesa, in un tempio, in una sinagoga, vengono chiamati proprio nel loro lavoro. Erano lì vicino al lago, facevano i pescatori. E questo allora è un richiamo potentissimo, specialmente in questo momento, nel quale facciamo fatica a capire la bellezza del quotidiano. Anche a livello teologico è molto facile fermarsi a Betlemme, lo stupore di questa nascita, bellissimo. È facile fermarsi alla Pasqua, un amico che non tradisce, che va in croce, poi Gesù risorto presente in mezzo a noi, ma Nazaret, 30 anni, di Nazaret non parla nessuno. Perché 30 anni fermo del nostro Signore Gesù? Perché? Per insegnarti questa cosa, l'importanza del quotidiano. Abbiamo sfrattato Dio dal quotidiano, dagli affetti, dagli affari, dalle nostre case, dal nostro quartiere. Abbiamo messo Dio recintato dentro le chiese, quasi fossero dei recinti, dentro questi edifici. Abbiamo sbagliato tutto. È pericoloso una religione così, che riduce Dio negli spazi e noi invece nella storia, nella libertà, per fare un mondo diverso, per dare vita, perché l'annuncio di Dio è l'annuncio di una vita eterna, è annuncio di amore, di bellezza, di giustizia, di perdono, di una vita non meno che eterna. Occorre richiamare in maniera forte la bellezza del quotidiano, della mattina, del pomeriggio, della sera. In questi luoghi, in questi tempi, siamo chiamati alla santità, sapendo questa cosa, che il quotidiano è terribile. È la buccia di banana sulla quale anche tanti santi sono caduti, perché il quotidiano ci fa vedere fino in fondo chi siamo. Gente che ha dentro dei valori enormi, capace di gesti eccezionali, eroici, di gratuità, generosità, di amore, a diventare gente carogna, gretta, invidiosa, che si vendica. Quando poi leggiamo, sentiamo la televisione, ma era come noi. E ma cosa ha fatto? Un gesto pazzesco. Perché siamo così? Nostro fratello Giuda, abbiamo dentro di noi questa realtà, in ciascuno di noi. E la vita cristiana è questo insieme di tenebre e di luce che continuamente si combattono dentro di noi fino alla morte. Il nostro compito è giorno per giorno attaccarci a quella lampada che è il Vangelo. Lampada dei miei passi, la tua parola, per avere luce, per sapere come camminare, per sapere cosa dire. L'acqua è insegnata dalla sete, ha detto una poetessa Dickinson, una grande poetessa americana. Cioè, soltanto quando hai sete capisci come l'acqua è importante. Ecco, il peccato, le sconfitte, le fragilità, il momento difficile anche economico o affettivo, devi farci capire che abbiamo queste tenebre, ma è bello camminare verso la luce, andare avanti in maniera tenace e coraggiosa. E l'ultima riflessione che io voglio proporre a ciascuno di voi è: le due coordinate del discepolo sono seguimi, la comunione con Cristo Gesù, il vivere con Lui, ma c'è anche l'altra, la missione nel mondo. Vi farò pescatori di uomini. Cioè Gesù non ci colloca dentro un'oasi, dentro una cittadella, ci mette in mezzo agli altri, come Papa Francesco continuamente ci dice. Occorre stare in mezzo agli altri, nelle periferie del mondo, lì saper camminare con gli altri. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo, è quella di tutti, che vuole camminare con tutti, prendere così sotto braccio ciascuno e dirgli: dai, sono anch'io come te, ho tanti problemi, ho tante fragilità, ho tante sconfitte, ma tu cammina con me e io cammino con te. C'è una fontana nel villaggio, è il Signore Gesù e la sua Eucaristia. Mi dilungo ancora 2 minuti perché questa è la festa patronale, mi permetto di fare 2 ultime osservazioni che sono anche annunci. La prima è questa: il recupero della comunità pastorale come un grande dono. Il fatto che siamo 6 parrocchie insieme, 5 di Mercante e 1 di Durago, deve dire questo. Siamo obbligati da questa nuova esperienza di comunione, che è difficile. La comunione con i preti è come quella tra marito e moglie, è difficilissima, ve lo dico io, che ho 9 preti da servire e 50 nel decanato. Questa esperienza di comunione e di missione, questa comunità pastorale ci obbliga a passare dai messanti a tutti gli abitanti. Non soltanto la cura dei messanti, di chi viene in chiesa a messa la domenica, ma di tutti gli abitanti. Ci invita ad amare tutta la città. Questo è il cristianesimo, questa è l'esperienza cristiana. Non siamo cittadini di serie B, noi siamo cristiani, cittadini come gli altri e ancora di più, perché cristiani impegnati ad amare questa città, che diventi la terra promessa, che faccia qualche volta almeno farci provare cosa vuol dire il paradiso in terra. Quindi abitare, costruire questa città, la coscienza di essere cittadini e noi cristiani in prima fila, protagonisti nei momenti difficili come questo, per dire: io ci sono, cosa posso fare, coi talenti che ho, coi soldi che ho, cosa possiamo fare insieme, perché sia respiro in questa città, perché sia una città solidale, attenti a tutti, specialmente a chi in questo momento è più fragile e fa più fatica. La comunità pastorale, vederla come un dono. E l'ultima cosa, c'è un sogno che ho coltivato in questi ultimi 2 anni che diventa adesso veramente un sogno a occhi aperti: la cura, la premura per i giovani. Cioè non si può stare a guardare. Io spero proprio, e ringrazio il Cardinale, ringrazio il Vicario Episcopale, del dono di questi due preti giovani. Dal 1 settembre sarà tra noi Don Marco Fusi e Don Davide Marzo per i giovani. Il mio sogno è che tutti noi impariamo a fare una proposta articolata, incisiva ai giovani di Vimercate, di convinzioni, di passioni, di sogni, di generosità, di gratuità, e trovare spazi di partecipazione, spazi di presenza, spazi di lavoro. Non devono aspettare 20 anni come Telemaco ha atteso il Papa Ulisse. Occorre da oggi, questi giovani hanno diritto di con noi di imparare a declinare libertà, responsabilità, diritti, doveri, legge, desiderio, sogni e realtà. In questo momento, che è un momento veramente incerto, a tratti minaccioso, perché è tremendo non avere il lavoro, tanta gente non può neanche andare in vacanza, fa fatica a pagare il mutuo, ha paura un po' del futuro. In questo momento minaccioso dobbiamo noi, chi è sereno in questo momento, deve proprio impegnarsi, immaginare un futuro diverso, costruire un futuro diverso, credere nella terra promessa che già è iniziata, che già inizia su questa terra. Noi tutti siamo chiamati a essere testimoni lieti e coraggiosi della serietà e della bellezza della vita, della serietà e la bellezza della vita civile, della serietà e della bellezza della vita cristiana. Questo è il mio augurio, che sia l'anno che ci attende proprio un anno bello, di impegno, di speranza, nel quale ci mettiamo assieme, che siamo capaci di aiutarci quando siamo feriti, ma capaci di andare avanti e di dire: ecco, l'altro mi sta a cuore. come diceva Don Milani, Altea, mi interessi, mi stai a cuore. Ora, quando uno viene in chiesa la domenica come oggi e sa che chi è in chiesa come noi ha questa voglia, guardando il crocifisso risorto, di dire tu che sei accanto a me in chiesa, ecco, mi interessi, perché a me interessa i mercati, che sia una città solitaria, una città nella quale si sta bene, perché ciascuno cerca di far star bene la persona che è accanto a lui.